Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Un appuntamento particolarmente denso di notizie di questo venerdì assieme ad Armando Savini, a cui do il benvenuto.
Grazie Carlo, buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono.
Armando Savini, che è un economista e autore del canale Telegram Chaos Mega, e poi avremo modo anche di parlare un po' del suo libro, L'ultimo Anticristo, visto che le tematiche che affronteremo richiamano anche i contenuti di questo libro giunto alla seconda edizione ampliata. Allora, la Thailandia comunica di voler aderire ai BRICS il prima possibile, lo afferma il ministro degli esteri thailandese in persona. La Thailandia è la seconda economia del sud-est asiatico. Poi vedremo come la Cina ha visto le elezioni europee dello scorso, di quest'ultimo weekend. La flotta russa si avvicina nel mare, ovviamente nei limiti consentiti, alla Florida. Anche questi sono dei movimenti molto interessanti. Parleremo delle auto elettriche cinesi con l'UE che ne aumenta i dazi addirittura fino al 48,1%. E vedremo le reazioni. La Germania è contraria, mentre il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro italiano, si è detto favorevole. E poi un'altra notizia veramente importante che testimonia proprio il cambiamento epocale in corso: l'accordo cinquantennale sul petrodollaro tra Arabia Saudita e Stati Uniti è scaduto. Da adesso in poi l'Arabia Saudita è libera di vendere il proprio petrolio in più valute, nelle valute dei vari stati a cui lo venderà. E poi vediamo, partiamo già, direi, Armando, perché ce ne sono ancora tante altre. Io direi di partire con la questione della vicenda delle auto elettriche cinesi. Prego.
Sì, i dazi sulle auto cinesi sono, diciamo, qualcosa che lascia perplessi, perché ricordiamo che l'Europa di von der Leyen, quindi l'Unione Europea, oramai stava già volgendo verso il Green Deal e uno dei grandi fornitori, appunto, di auto elettriche era appunto la Cina. Quindi sembrerebbe quasi che ci sia che si vada in controtendenza al Green Deal. In realtà questa politica protezionistica non è proprio protezionistica, ma sembra più un piano, un maxi piano, potremmo chiamarlo così, anti-Cina, che gli Stati Uniti hanno preparato e che stanno ora implementando attraverso l'Unione Europea. Come sempre è l'Unione Europea è lo scudo degli Stati Uniti, quindi il braccio armato in un certo senso, sia finanziario ma anche militare. Abbiamo visto che dopo la crisi ucraina e tutto ciò che ne conviene, abbiamo visto che anche le sanzioni alla Russia. Ora è il momento della Cina per vari motivi. Uno, perché la Cina starebbe supportando la Russia, sia militarmente ma anche economicamente, ma soprattutto perché c'è adesso una prossima crisi nell'area, la crisi di Taiwan. Abbiamo già visto che ci sono vari movimenti intorno a Taiwan, esercitazioni, eccetera. Quindi questa misura dei dazi dell'Unione Europea, a mio avviso, va letto in chiave geopolitica ed è un modo per cominciare a sanzionare la Cina sia per il suo appoggio alla Russia e sia anche per un po' mettere le mani avanti per un'eventuale crisi di Taiwan. Tieni conto che generalmente tutti invocano le regole di mercato, la libera concorrenza, ma queste leggi valgono non sempre per tutti, ma solamente per alcuni nei momenti necessari.
Difatti, Armando, scusami, volevo proprio che tu commentassi questo, no? Perché il vicepresidente della Commissione europea con delega al commercio, il lettone Valdis Dombrovskis, ha dichiarato, per motivare la decisione di questi dazi: lo scopo non è chiudere il mercato ai veicoli cinesi, ma garantire una concorrenza leale. Ecco, l'Unione all'interno, dicevo prima, questi dazi per bilanciare, viene detto, un sistema produttivo che è sostenuto appunto a detta di Bruxelles, artificialmente dai sussidi pubblici della Cina. Questo è un pretesto, secondo te?
Ma è vero, però è anche un pretesto. Ricordiamo che la Cina, con il suo dumping politico, economico, sociale soprattutto, riesce ad avere dei prezzi molto bassi. Noi abbiamo, insomma, ricordiamo i lavoratori cinesi che lavorano fino a 16-18 ore al giorno, insomma, anche questo, i salari sono molto bassi, quindi la Cina è competitiva, ma è una via bassa alla competitività. Quindi questo dumping in un certo senso andrebbe compensato, ma sono anni che la Cina offre prodotti a basso costo facendo dumping sociale, quindi l'Europa poteva anche svegliarsi prima su questo fronte. In realtà l'Europa si è sempre, diciamo così, basata anche per fare profitto. Ricordiamo le delocalizzazioni in Cina, le ha fatte l'Europa, le grandi multinazionali, quindi non credo che l'Europa sia motivata adesso dai diritti umani dei cinesi e per le compensazioni giuste che possono esserci, perché quando uno Stato come la Cina dà sovvenzioni alle aziende, quindi abbatte i costi, oppure fa social dumping, è chiaro che il prezzo è più competitivo e le aziende europee non possono competere, anche se poi la qualità, ricordiamoci, è diversa. Quindi in un certo senso il dazio è una forma economica che va a proteggere la produzione interna. Ricordo che c'è nella teoria neoclassica, quindi nella teoria liberista, economica liberista, non è ammesso mai il dazio, perché l'economia si muove sempre, no, per lo scambio, ricordiamo Ricardo, eccetera, ma c'è un'eccezione. Il dazio, quindi il protezionismo, è previsto per garantire e proteggere l'industria nascente. Quando c'è un settore industriale che sta nascendo oppure che è in crisi, in quel caso lì lo schema, il paradigma liberista prevede questa eccezione, cioè l'utilizzo del dazio. In questo contesto però forse si prendono due piccioni con una fava, nel senso che l'Europa tende a compensare il dumping sociale della Cina, ma allo stesso tempo ha un obiettivo geopolitico, in quanto sempre su richiesta di Washington l'Europa sta cercando di andare a colpire la Cina, e notiamo che questi dazi già stanno dando problemi per esempio a Volkswagen o anche a BMW, quindi i tedeschi sono già lamentati di questo, perché ricordiamo che oggi la Cina ha quasi il monopolio dei pezzi di ricambio, tutti i pezzi anche delle case automobilistiche, pensiamo ai bulloni per esempio, vengono prodotti in Cina, quindi un aumento dei dazi da parte dell'Europa fino al 38% sulla macchina elettrica cinese, che poi era quella, ricordo, che stava un pochino saturando anche il mercato europeo. Ricordo tempo fa ci fu quel famoso servizio sulla 7 che parlava proprio delle auto elettriche e di come diciamo, hanno intervistato un ingegnere di Hong Kong e diceva: guardate che la Cina vi sta controllando, diceva lui, perché tutto il mercato automobilistico elettrico è in mano alla Cina e poi dipenderete in futuro dalla Cina. Quindi sembra quasi che l'Europa si stia svegliando, ma credo che questa manovra, più che anche per salvaguardare l'economia europea, sia orientata a controllare la Cina dal punto di vista geopolitico, quindi sia un maxi piano americano, anche perché andando a aumentare i dazi sulle auto elettriche cinesi, possiamo anche aspettarci un domani un'offerta di auto elettriche americane, Tesla in testa.
Sì, assolutamente, anche se le fasce di mercato sono sicuramente diverse. L'altra notizia, Armando, molto importante è quella della Thailandia, che ha comunicato di voler aderire ai BRICS il prima possibile. La fonte è ufficialissima, perché l'ha affermato in persona il ministro degli esteri thailandese. E ricordiamo che la Thailandia, ribadiamo anzi, che la Thailandia è la seconda economia del sud-est asiatico, giusto per confermare, voglio dire, e dare l'esatta misura della portata, no, di questa dichiarazione.
Esatto, e questa è un altro successo dei BRICS, che stanno sempre coagulando interesse dal punto di vista geopolitico ma anche economico-finanziario. Ricordo che per esempio al forum di San Pietroburgo c'è stata proprio una sessione dedicata ai BRICS e erano presenti 59 paesi, e non erano solo BRICS, anche paesi occidentali. Quindi l'interesse che c'è intorno ai BRICS, che poi rispecchiano il 89-90% del sud-est del mondo, quindi dell'economia mondiale, attrae sempre di più nuovi sistemi, nuove economie, e la Thailandia appunto non fa eccezione. Ricordo che anche il Malawi, di cui il vicepresidente è morto in un incidente in elicottero, diciamo uno stato che ha aderito, che voleva aderire e che sta, credo, aderendo ai BRICS. E molto importante fu qualche settimana fa, ricordo, una esternazione, una dichiarazione del presidente del Malawi, Lazarus Chakwera, che partecipando al 15° vertice dei BRICS in Sudafrica aveva detto che il Malawi avrebbe partecipato alla crescita dei BRICS. Diceva: dobbiamo riavviare il sistema, dobbiamo riavviarlo ora, il sistema globale dei pagamenti, eccetera, e noi siamo qui per aiutare i paesi BRICS a progettare il software. Quindi il Malawi avrebbe avuto un ruolo chiave nella crescita, nell'espansione, nello sviluppo dei BRICS, soprattutto in Africa, perché, come diceva un articolo, l'Africa si trova fra due sgabelli con i BRICS, quindi la presenza di molti stati africani tra il Sudafrica, il Malawi e poi anche la presenza della Cina, che sta aiutando molti stati africani a uscire dalla morsa del debito del Fondo Monetario, sta portando appunto molti stati dell'Africa, come anche dell'Asia, a aderire con una crescente velocità ai BRICS.
Senti Armando, dunque, siccome è un contesto molto, molto complesso, no? Io aggiungerei a queste notizie qui, giusto per comporre meglio il puzzle, la notizia dell'accordo cinquantennale sul petrodollaro tra Arabia Saudita e Stati Uniti, che è scaduto e non è stato rinnovato. Adesso, da adesso in poi, l'Arabia Saudita quindi è libera di vendere il proprio petrolio nelle valute che ritiene. Anche questa è una notizia molto importante in relazione, no, all'Arabia Saudita nei riguardi dei BRICS, no?
Sì, ci conferma quello che avevamo già visto mesi fa, quando gli arabi cominciavano a vendere il petrolio, prima accettando oro e poi accettando anche yuan. Tant'è vero che si cominciava a parlare già da mesi fa di petro yuan, quindi come lo yuan avesse già parzialmente soppiantato il dollaro e il monopolio del dollaro per l'acquisto del greggio in realtà fosse scemato già da parecchio tempo. Ma questo ci dà appunto la conferma, ormai sembra che non verrà rinnovato questo accordo, e quindi la maggior parte dei paesi produttori di petrolio oramai hanno spostato la lancetta della bilancia dalla parte dei BRICS. Ricordiamo che la maggior parte dei paesi produttori di petrolio oramai appartengono ai BRICS o stanno nell'area dei simpatizzanti, ecco.
Senti, io tornerei sulla Cina adesso. Ne abbiamo parlato poco fa con la questione del dumping e delle auto, appunto la questione dei dazi sulle auto elettriche cinesi. Allora, la Cina come ha visto le elezioni europee dello scorso fine settimana?
C'era un articolo su un giornale cinese si parlava appunto di spostamento a destra, cioè oramai l'Unione Europea è costretta a fare affidamento sulle destre. L'articolo diceva: l'ondata di destra scuote i poteri tradizionali dell'UE. I centristi mantengono la maggioranza, ma le principali economie europee si trovano di fronte a venti politici contrari. E abbiamo visto che la von der Leyen, anche se ma i popolari sono ancora in maggioranza al Parlamento europeo, però è costretta a fare affidamento sulle destre. Ricordiamo che qualche puntata fa avevamo parlato di un articolo del Politico, se non erro, per cui la von der Leyen si era aperta alla destra dura, e questo credo abbia anche spostato un pochino l'equilibrio, no, sui paesi nazionali, perché noi notiamo che cosa? Che a livello europeo abbiamo ancora un partito popolare forte, anche se ridistribuito, ma a livello di singoli stati oramai le destre e gli euroscettici stanno crescendo, e questo ha portato anche diciamo, la von der Leyen a dover accettare un'alleanza con le destre e in primo luogo con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che oramai sembra grande amica di von der Leyen dai video e dalle foto che vediamo, ma sembra anche guadagnare un maggior peso all'interno dell'Unione Europea. Addirittura leggevo qualche giorno fa che sembrerebbe che la Meloni si stia preparando un posticino in Commissione Europea, così dicevano delle indiscrezioni da Fratelli d'Italia, insieme a un'altra sua collaboratrice, per quanto riguarda appunto il posto di Josep Borrell, si vocifera che potrebbe essere a fine mandato di Borrell della Belloni, ma staremo a vedere quello che avviene tra un po'.
Sì, tra l'altro è appena iniziato il G7, poi magari ne parleremo la prossima settimana, ma nella foto dei leader sembra che almeno tra quelli europei la Meloni, visto l'esito delle elezioni, sia l'unica che è pienamente legittimata, perché gli altri sono un po' in data di scadenza, no? A partire da Macron.
Beh sì, oramai Macron ha dovuto sciogliere le camere. E...
cosa sta avvenendo in Francia, ecco, Armando?
Ma guarda, la Francia è, a mio avviso, presenta delle dinamiche un po' complesse. Stiamo forse assistendo a una polarizzazione delle forze politiche, come anche abbiamo già visto negli Stati Uniti, Biden, Trump. Credo che bisogna tenere in considerazione che nei paesi europei chiunque vada al governo va sempre con il consenso di Washington, quindi nessuno va al governo con il consenso di Washington, e quindi deve un po' così subire un processo di normalizzazione. Ricordo che qualche...
Scusami, vorrei ricordare un episodio veramente clamoroso che 10 giorni prima circa delle elezioni in Italia, settembre 2022, Adolfo Urso, che adesso è ministro del Made in Italy, in braccio destro della Meloni, è andato a Washington una settimana prima. Cioè, sì. Io direi che non è solo irrituale una cosa del genere, ma è profondamente significativa, oltre che grave, diciamo, se vogliamo ragionare in ottica di sovranità che non c'è.
Sì, ma ricordiamo che anche Giorgia Meloni andava sempre a fare le colazioni, no, dei conservatori, colazioni che erano al mattino e chissà che forse non ci fosse stata qualche festa prima la sera con qualche iniziazione, chi lo sa. Il problema è che queste frequentazioni diventano molto frequenti in prossimità delle elezioni. Ricordo che 2 settimane prima delle elezioni, che hanno visto la vittoria del Fratelli d'Italia, su Huffington Post, la Goldman Sachs scriveva un articolo: guai alla Meloni se si discosta dalla linea Draghi. Quindi è chiaro che nessuno va al governo senza il consenso di Washington, e questo vale anche per la Francia. Quindi questo processo di normalizzazione delle opposizioni, ricordiamo che la Meloni per esempio è stata l'opposizione par excellence in Italia, era contro il governo Conte 1, Conte 2, contro Draghi, eccetera. Poi alla fine, andando al governo, tutto quel suo atteggiamento anti si è un po' perso, anzi addirittura abbiamo visto che ha supportato la guerra in Ucraina, è stata molto attiva per l'Ucraina, sempre al margine di rischiare uno scontro diretto con la Russia, ma evitando sempre lo scontro diretto. Credo che lo stesso avvenga anche alla Le Pen. Ricordo che qualche anno fa Trump disse che la Le Pen non era ancora pronta per andare alla presidenza e finché non avesse fatto dietro fronte su alcune posizioni e non avesse preso le distanze da molte posizioni del padre, non avrebbe mai visto l'Eliseo. Quindi questo ci fa capire come anche la Francia in realtà sia soggetta, no, ai dettati di Washington. Ora, in Francia succedono delle cose molto strane. È vero che Macron ha sciolto le camere perché ha perso rappresentatività, e ora sembrerebbe quasi permettere alla Le Pen quasi di vincere anche in Parlamento, perché forse ha i numeri, potrebbe anche addirittura, la Le Pen parlava di doppiare il partito di Macron. Potremmo avere il ritorno della cosiddetta cohabitation, perché è uno dei problemi del semipresidenzialismo alla francese, che poi ricordo era uno degli obiettivi di Meloni fino a qualche tempo fa. Ora la Meloni spinge per un cancellierato alla tedesca, cioè l'elezione diretta del premier. Uno dei problemi di questa forma di governo francese è proprio la cohabitation, cioè la disparità la divergenza, ecco, tra una presidenza di un colore e un gabinetto di un altro. E questa coabitazione potrebbe ritornare proprio con queste elezioni. Ricordo che la Francia aveva cercato di superare questo problema della coabitazione mettendo le elezioni e del Presidente della Repubblica e del Parlamento quasi vicine, proprio per evitare che una volta eletto uno si potesse eleggere un Parlamento con un colore diverso, perché questa coabitazione ha creato parecchia impasse durante gli anni e ora potrebbe ritornare in questo momento. Due elementi molto importanti. CUT dei repubblicani è stato messo alle porte, è stato defenestrato, potremmo dire, lui ora non accetta questa posizione, questa politica interna del partito, perché ha osato aprirsi alla Le Pen. E allo stesso modo ricordo che la nipote di Marine Le Pen, Maréchal di Reconquête, è stata messa alle porte da Zemmour, per lo stesso motivo, perché ha aperto alla zia quindi del partito della Le Pen. Quindi c'è stato, a mio avviso, un atteggiamento, un tentativo da parte della Le Pen di guadagnare e la presidenza e il Parlamento adesso. Tant'è vero che lo stesso Macron ha detto: non permetterò alla Le Pen di arrivare all'Eliseo. Quindi sono stati subito bloccati. Quindi credo che la Le Pen stia cercando di muoversi, di prendere e la presidenza e le camere, cominciando ora con le camere, ma forse il Washington ha mosso alcuni suoi burattini all'interno delle destre moderate proprio per evitare che la Le Pen possa prendere il potere, quindi avere e la camera e la presidenza della Repubblica.
Sì, una vicenda questa della Francia che sarà tutta da seguire in queste settimane, perché ricordiamo che tra fine giugno e gli inizi di luglio ci saranno appunto le elezioni in Francia, quindi sarà da seguire con molta attenzione.
Anche perché, se mi permetti Carlo, ricordo che la Le Pen è sempre stata anti-euro, quindi ricordiamo che anche, non so, Salvini, Meloni erano tutti anti-euro o lì per lì, non si capiva. Poi una volta andati al governo, no, ricordiamo, no, alcuni membri del partito della Lega, ah sì, ma l'atteggiamento anti-euro era una cosa accademica, no, se ne sono usciti così. Credo che la Le Pen potrebbe, una volta guadagnata la presidenza e il Parlamento, veramente essere colei che va a rompere il sistema dell'euro. Ricordo che qualche tempo fa parlavo con un collega, un economista, anti-euro, lui è di sinistra, e mi diceva: guarda, io accetterei anche l'elezione della Le Pen in Francia purché si rompa l'euro, preferirei che l'euro si rompesse prima però. Quindi credo che la Le Pen, questo progetto di riguadagnare la sovranità francese, ce l'abbia ancora nel cuore e lo porti avanti come può.
Sì, ecco, questa rimane, è la tua, diciamo, convinzione. Adesso lo vedremo nel corso anche dell'anno, lo capiremo meglio se questo progetto lo porterà avanti o si normalizzerà anche lei. Tutte queste vicende da seguire giorno per giorno le prossime settimane e i prossimi mesi, ovviamente. Direi che l'ultimo argomento, si fa per dire l'ultimo, certamente non in ordine di importanza, poi qui tra l'altro Armando abbiamo fatto, diciamo, un po' una carrellata degli eventi principali di questa settimana, ma di per sé ognuno di questi argomenti necessiterebbe, avrebbe bisogno, meriterebbe una puntata a sé stante. Però veniamo all'altro tema, c'è la flotta russa fuori dalle acque territoriali della Florida. Siamo quasi a una Cuba 2.
Sì, ma ricordo che parlavamo già qualche puntata fa della presenza dell'ammiraglia russa in acque internazionali sulla costa orientale, ma ricordo che c'era anche una nave, una flotta iraniana che stava passando Panama e che avrebbe raggirato gli USA dalla costa occidentale, ne parlavamo già qualche mese fa. Quindi che ci fossero i russi in acque internazionali dalla parte della costa orientale degli Stati Uniti lo sapevamo già da parecchio tempo. Sappiamo che ci sono dei sottomarini con missili ipersonici Zircon, quindi Ecco, io credo che la Russia abbia fatto capolino per ricordare agli Stati Uniti, sempre in chiave deterrente, no? Diciamo mantenere, diciamo, di essere calmi. Ecco, ricordo che al G7 si pensa, ecco, distanziare, Sunak parlava di 286 milioni di euro, credo, per l'Ucraina, si parlava ancora dei fondi russi congelati per aiutare Kiev, e non sono mancate poi le dichiarazioni di Zakharova riguardo proprio a quest'ultimo punto, cioè che la Russia non starà a guardare e reagirà qualora i fondi che le sono stati sottratti indebitamente vengano utilizzati contro la Russia stessa, cioè sovvenzionando Kiev.
Sì, con queste premesse, con tutto ciò che abbiamo trattato, inevitabilmente io credo che anche il nostro appuntamento di venerdì prossimo sarà molto pregno e molto interessante, perché veramente le abbiamo trattate in una puntata unica, ma credo che tutti abbiamo la percezione dell'importanza dei temi che abbiamo trattato oggi. Veramente oggi c'è stata una dimostrazione plastica di quanto sono accelerate, di quanto sono profonde, direi, no, Armando, le dinamiche in corso. Siamo proprio siamo proprio nel pieno del tornante della storia, direi, no?
Sì, anche perché c'è un'accelerazione continua e abbiamo notizie di grande portata ogni giorno, quindi ecco, non sappiamo neanche quali scegliere.
Sì, esatto, come dicevano i latini 2000 anni fa, motus in fine velocior, quando si è alla fine di un ciclo le dinamiche si accelerano, dinamiche magari su situazioni che erano consolidate da decenni, se non, per non dire da secoli, ma qui ne abbiamo tutti, ripeto, chiaramente la percezione di quanto sono in piena fase tutte queste dinamiche. Io ringrazio molto l'economista Armando Savini, grazie. Grazie Armando, noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo.
A voi buona giornata.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.